Fred Film Radio.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti in compagnia virtuale di Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 23esima edizione dello Shorts International Film Festival. Benvenuto, bentornato.
Grazie, saluti a tutti, buongiorno.
Allora, avete appena presentato appunto il programma di questa 23esima edizione, si terrà a Trieste ovviamente dall'1 al 9 luglio. Come ha detto Chiara Valenti Omero, 23 anni sono tanti.
È vero, io ho partecipato a un po' di edizioni, dall'inizio un po' di collaborazioni, via via, credo a 15, e quindi mi sono reso conto dei cambiamenti che hanno, penso, voluto, come tutti i festival fanno, penso, spero, intercettare, se non prevenire, cambiamenti del mondo del cosiddetto audiovisivo, parola che ormai è diventata abusata, dovremmo trovarne un'altra, cioè di quello che è il raccontare per immagini. E partendo dal cortometraggio, perché Shorts, con un gioco quasi onomatopeico, potremmo dire, con TS, la sigla che contraddistingue Trieste, è un gioco di parole per far capire che i corti sono fondamentali. E qual è il punto? Il punto è che di 150 proiezioni, l'80-85% riguarda cortometraggi articolati nelle varie sezioni, il resto sono lungometraggi significativi. Quindi le novità sono tante, nel segno di sezioni che abbiamo curato sempre e seguito, quelle dei cortometraggi. Quindi non so cosa devo raccontare adesso, entro nel dettaglio chirurgicamente.
Ma io direi sì, come vuoi, ovviamente sei tu il direttore, ma ecco, io ci riflettevo sui corti, in particolare riflettevo parlando di cinema con uno straniero, sembra così ad Alghero, e riflettevo sul fatto, e ti chiedo però, i corti sono un'occasione un po' più flessibile di sperimentare rispetto al lungometraggio, che in Italia specialmente ha un po' più di problemi a uscire da certi binari?
Schemi sì, binari narrativi. Direi, anche se ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo ancora accordarci, cosa vuol dire cortometraggio? Tanti festival, a cominciare da Cannes, premi in Italia, David Nastri, altri festival come Clermont-Ferrand, Sundance, insomma il cortometraggio quanto dura. La legge ancora in vigore parlerebbe di 70-75 minuti, non vorrei dire una stupidaggine, ma cancelliamo la legge, cioè fino a 70 minuti è un cortometraggio, non esiste. Allora, il cortometraggio è sicuramente un linguaggio che in questo momento sta fra tutto quello che vediamo sui social e su YouTube, TikTok, TikTok, quelle cose lì, ovviamente Instagram, e quello che è il cinema di maggiore sviluppo. Allora, la sperimentazione significa sì, assolutamente, che il cortometraggio può avere questo ambito di 360 gradi di narrazione con un po' più di libertà. Non dimentichiamo che noi offriamo anche dei corti in realtà virtuale, che è una ulteriore frontiera. Pochi festival in Italia lo fanno, lo ha fatto Venezia per primo e noi per secondi. È il quinto anno che riusciamo ad avere la realtà, no, nel 2020 no, perché eravamo tutti online come cortometraggi, la realtà virtuale online è paradossalmente proibita, non si può fare. Ci vogliono i visori, bisogna stare in presenza, da soli e in compagnia nello stesso tempo. Quindi, detto ciò, i cortometraggi, sì, quelli fra gli 81 della sezione maremetraggio curata da Massimiliano Nardulli, che è un grande rabdomante, cioè ricercatore di corti nel mondo, corti che abbiano avuto un premio almeno, questa è la regola per entrare a far parte della preselezione e poi delle scelte. Sono cortometraggi che hanno sia la sperimentazione del lavoro del footage dell'archivio rielaborata in maniera creativa, e sempre più sta accadendo anche nel campo del documentario, quello voglio sottolineare, un campo a cui tengo moltissimo, di espressione cinematografica. Dopodiché ci sono le animazioni, e anche lì le tecnologie, le tecniche, le inventive fanno sì che ci sia la possibilità di fare il passo 1, famoso con i pupazzetti cosiddetti, piuttosto che l'animazione tradizionale 2D, il 3D, e quant'altro, ovviamente c'è di fantasmagorico grazie alla tecnologia oggi possibile. E dopodiché c'è il documentario, i corsi documentari, e tutto questo insieme ai corsi di finzione, che sono la base più numerosa, ecco che il maremetraggio offre 81 corsi, 9 serate da 9x9 fa 81, da 9 corti al giardino pubblico di Trieste, molto bello, e possiamo vedere una panoramica di quello che negli ultimi tempi è stato prodotto, anche uno sguardo all'attualità e, perché no, di sperimentazione. Bisogna intendersi, e qui chiudo, diciamo breve, spero breve, short risposta, dicendo che la sperimentazione, anche quello è un concetto un po' fuggevole, un po' mutevole, però se ho inteso bene quello che tu giustamente mi hai posto come argomento, io direi di sì. Il cortometraggio per sua natura di più, non fosse che Fammi essere la palissiano, perché dura di meno e costa di meno, e quindi di un lungometraggio. Sperimentare in un lungo mi sembra che costi di più, a meno che di non fare un lungo col telefonino o totalmente autoprodotto, e ci sono stati corti lunghi, Lapsus Freudiano, autoprodotti, che sono costati poco e hanno reso molto. Ma noi non parliamo di eccezioni, parliamo di regole.
Assolutamente. Quindi. Allora, diciamo che se confermi, diciamo che la sezione maremetraggi, comunque i corti sono, come dire, il fuoco di Scholz, sì. C'è per esempio invece tutta la sezione che riguarda gli ospiti, che si è man mano negli anni, almeno la mia sensazione che vi seguo da un po' con Fred, così, che si è consolidata, non tantissimi ma molto efficaci, importanti, con cui approfondite, quindi non solo premi che date, ma incontri, come dire, efficaci e efficienti, dicevano in marketing.
No, hai ragione, Chiara, assolutamente. Allora, dicendo, ribadendo, l'avrei detto anche Chiara, che ci sta anche la sezione Shorter Kids and Teens, che i ragazzini hanno scelto i loro cortometraggi, e ci saranno giurati ragazzini di 8 e 11 anni e di 11 e 14, e quindi sono 23 corti in tutto, e ok. Dicendo che c'è la realtà virtuale curata da Antonio Giacomin, che sono 8 corti, e poi ci sta il workshop che ci immerge nella realtà virtuale. Cosa vuol dire fare realtà virtuale filmata oggi? E il Focus Israele, con tanti corti di ieri e di oggi, di una nazione prolifica e sicuramente interessantissima, ecco che tutti questi corti, come vedi, proliferano, però hai detto bene, poche presenze, praticamente poche presenze. Ci saranno molti registi di corti che verranno, benissimo, siamo tutti contenti, e anche alcuni dei film di nuove impronte, dei sette lungometraggi di nuove impronte, ma i premi sono attribuiti secondo un percorso. Allora, il premio Cinema del Presente va a Gabriele Mainetti quest'anno, segue Alessio Cremonini di Sulla mia pelle, che aprì nel 2019, e fin su Caso Cucchi, ovviamente, come tutti si ricorderanno, 2020 Saverio Costanzo, 2021 Alice Rohrwacher, 2022 il regista, non solo di Freaks Out, il regista che è stato a Trieste, come in tanti altri festival, anni fa, con i suoi primi corti premiatissimi, Basette, che aveva a che fare col fumetto e che sembra un'anticipazione quasi diabolica di Lupin III, insomma era tutto collegato agli archetipi del fumetto, e Tiger Boy, che vinse il Nastro d'Argento, un film straordinario sulla molestia infantile ai ragazzi. E poi con Gigi Robot, il suo primo film, che è quello che è, quello che ha fatto, lo sappiamo. Freaks Out ha avuto moltissime candidature ai David, meritate, è stato in concorso a Venezia, ha preso 6 David, ma a parte i premi ha preso 3 nastri qualche giorno fa. È un film che è uscito fuori dagli schemi, che ha saputo unire l'avventura, il fantasy, il concetto di famiglia, il lavoro sui supereroi, antieroi, sui superpoteri fatti per salvare se stessi, per difendersi, perché è ambientato in una Roma del 43, percorso dalle bombe e dai nazisti, in cui un circo viene in qualche modo evacuato, e il proprietario, Giorgio Tirabassi, molto bravo, scompare, e i 4 cosiddetti mostri freaks, tra cui Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo, io dico apposta Aurora Giovinazzo, e Claudio Santamaria, insomma, devono far fronte a tutto questo, ed è un film di grande impatto. Quindi Gabriele Mainetti, che è anche sceneggiatore con Nicola Guaglianone, produttore dei suoi film e ci mette del suo, parliamoci chiaro, e musicista con Michele Braga, fanno una coppia straordinaria, hanno fatto una musica che è veramente coinvolgente, grande lavoro musicale, ecco che significa cinema del presente. Per noi Gabriele Mainetti è un cineasta del presente e non c'è alcun dubbio.
Ed hai nominato la sua protagonista, da lui, possiamo dirlo, scoperta, o comunque lui l'ha resa attrice rivelazione, a cui, che è Aurora Giovinazzo, a cui date il premio Prospettiva, che è un altro premio che io, tra i miei preferiti di Trieste Shorts, perché si incontrano sempre, almeno virtualmente e fisicamente, si fanno delle belle chiacchiere interessanti con degli attori e attrici che poi fino adesso non si sono smentiti, ecco.
Grazie di questa imbeccata, hai giornalisticamente una memoria eccellente, è vero, dal 2009 in poi questo premio inventato da Chiara Valenti Omero ebbe fra i primi due segnalati, vorrei dire, individuati più che vincitori, Alba Rohrwacher e Luca Marinelli. Dopodiché è toccato a Michele Riondino, a Daphne Scoccia, che sta tornando dopo Fiore di 5 anni fa, di Giovannesi, con altri film importanti, fino a Luca Zunic, che è un attore l'anno scorso che è stato premiato, co-protagonista di Non odiare, il film di Marco Mancini, che era la settimana critica di 2 anni fa, e quindi quest'anno Aurora Giovinazzo. Quindi parte l'Albo d'Oro. Aurora ha una ed è protagonista di Freaks Out, è una, l'abbiamo individuata, scelta prima di pensare a Gabriele, paradossalmente, perché è un'attrice che ha colpito per la sua forza felina e sofferta nello stesso tempo, in cui interpreta questa persona che ha i superpoteri elettrici, sì, che deve gestire e che impara a doverli gestire sotto il fuoco delle bombe, potremmo dire, e delle imboscate nella Roma del 43 di Freaks Out. Ma è tutta una metafora che sottostà al suo personaggio. Lei è straordinaria proprio perché ha poteri in tutti i sensi, anche come attrice, quindi la parola straordinaria la uso apposta. Insomma, è una ragazza che ci è piaciuto molto, perché è molto ragazza ancora, e con lei parlerà Elisa Grando, la intervisterà prima di attribuire il premio, e subito dopo, la sera del venerdì 8 luglio, sarò io a intervistare Gabriele Mainetti, e poi vedremo i suoi due corti che ho detto e Freaks Out, appunto. Quindi è una serata mostruosa, posso dire, l'ho detto.
Sì, sì, infatti io sono entusiasta per te, ti invidio anche un po' e ti invidio ancora di più perché, ecco, intervisterai anche un'altra premiata, che è un'attrice che, lo dico, l'abbiamo detto in tanti, anche tra giornalisti, forse abbiamo aspettato troppo per celebrarla, che è Teresa Saponangelo, che poi si è, come dire, dal buco in testa di Capuano a È stata la mano di Dio, si è imposta per dire sono qua, e adesso non possiamo più ignorare questo genio, e tu non solo gli date il premio attrice del presente, ma dialogherai con lei sul palco sabato 9.
Stravolentieri, grazie, hai detto bene, hai incorniciato assolutamente bene questa idea del premio, devo ammetterlo, è stata mia, ho combattuto con me stesso, non la volevo far venire fuori, però ho fatto venire fuori l'idea del premio, scherzo, ed è precedente al nastro d'argento che ho ottenuto lunedì scorso, ovviamente, di 2 mesi fa, questo pensiero, perché attrice del presente, perché l'anno scorso sì, i premi, ma soprattutto il film, un film poco visto, un po' negletto, Il buco in testa, che è uscito verso la fine della stagione del 2021, intendo dire la stagione di maggio, fine maggio, proprio l'ultimo giorno, e poi ha vinto il nastro d'argento questo premio. È una storia importante del maestro Antonio Capuano, che guarda caso è il maestro putativo che compare attraverso un attore che lo interpreta in È stata la mano di Dio, in cui il film biografico del fatidico 1987, l'anno in cui lui poi perse i suoi genitori mentre era adolescente, film autobiografico, È stata la mano di Dio, che ha vinto tanti premi, che è stato presentato a Venezia l'anno scorso e che ha ottenuto David significativi e premi e nastri d'argento significativi, ma comunque in cui Teresa Saponangelo interpreta la madre, che è stata la madre di Paolo Sorrentino, e lo fa con quella affrontata e ragionata allo stesso tempo vitalità, quella luminosità di interpretazione e di espressività napoletana. Lei è metà tarantina, ma è cresciuta a Napoli, fondamentalmente questo aiuta. D'altra parte mi sembra che in quest'annata attori napoletani e dintorni, pochi, vero, nominati nei premi, vero, pochissimi.
Possiamo noi possiamo dire felicemente questa cosa, noi e te siamo a Trieste, ma
siamo un po' partenopei, esatto. Siamo sia partenopei che napoletani, quindi entrambi. Allora, ma più che altro è proprio Teresa che ha, Gianni ha ragione, con un po' di ritardo, ma non ha fatto tanti film importanti in tutti i tempi, ha fatto anche molto teatro, noi l'avevamo quei nastri anche segnalata in Sin di Varia Santella e in altre occasioni, però evidentemente è il suo momento di grande maturità. Quindi Teresa Saponangelo, l'attrice del presente, tout court, fine, non c'è niente altro da dire, l'altro, il resto ce lo dirà lei.
E per concludere, non abbiamo percorso un secondo i lungometraggi che ci sono, perché c'è la sezione nuove impronte della cara Beatrice Fiorentini con Massimo Causo. Tu ovviamente, giustamente da direttore, lasci fare ai selezionatori, però cosa mi puoi dire brevemente di questa sezione e selezione?
Guarda, si è pescato nel campo di altri festival, ovviamente, non ci sono inediti, ci sono inediti per l'Italia. C'è un film italiano che ha vinto Italiana Doc al Festival di Torino l'anno scorso, che è Rue Garibaldi, che è un documentario, e quindi in qualche modo di Francesco, di Federico, scusami, Francioni, confuso un attimo. Federico Francioni, che è la storia di un fratello e una sorella tunisina che però sono cresciuti letteralmente in Italia e parlano siciliano, che stanno a Parigi per cercare di trovare se stessi. È davvero presente questo in tutti i sensi, assolutamente. Luca Ribaldi è un film molto interessante, perché lo prendo come spunto, perché il viaggio che fa la sezione, che hanno loro ben curato, è un viaggio, chiaramente non potrebbe essere diversamente, geografico, per certi aspetti anche politico, di attualità, ma anche attraverso caratteri, personaggi e culture. Allora qui abbiamo in Rio Garibaldi due ragazzi tunisini, che sono andati tunisini, non c'è niente da fare, sono diventati italiani, sono tunisini, che vissuti in Sicilia, che sono colti nel loro vivere difficile a Parigi. E questo è molto interessante. In più avremo un film che è un western anomalo, indipendente, di una regista americana che è Bitter Brush. Avremo altri film franco-portoghesi, le coproduzioni franco-portoghesi vanno anche a Cannes in concorso alle volte. In questo caso il film si chiama A Crianza ed è di un autore sicuramente molto interessante. Poi sono tre registi in tutto, avremo un film rumeno, un film lettone, insomma sette storie che vanno a pescare nei meandri dei percorsi del realismo, si può dire, attuale, e offrono anche attori molto giovani, per lo più molto giovani, sono opere primo, secondo, ribadisco, bravi, inequivocabilmente bravi. Quindi nuova impronta in senso letterale significa questo, significa un cinema di impatto assolutamente moderno. Ma vorrei segnalare infine un film di Khajiit Bochut, se l'ho detto bene, Sardunia, che non credo che sia Sardegna, perché è un film turco. Anche la Turchia ha un cinema molto 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 interessante. E chiudo dicendo così la notizia: la Turchia insieme alla Corea è uno dei paesi al mondo che ha, e la Francia ovviamente, il più alto numero di spettatori di ogni anno per film del proprio paese.
Ecco, vorrà dire qualcosa. Servirebbero anche a noi.
Servirebbero anche a noi, per 2 o 3 anni ci sono stati, ma non dobbiamo aspettare solo Zalone. Quando c'è, dovremmo andare di più comunque in sala, non voglio fare discorsi soliti, un po' così è, ma andate anche in sala oltre che nelle arene oppure col telecomando in mano, andate anche in sala quelle 2 o 3 volte in più al mese, non ho detto tanto, 2 o 3 volte in più al mese.
In più, se
non ci andate, mi trovate sotto casa vostra e saranno cavoli.
Allora Maurizio, prima di salutarci, il tuo augurio a questa 23esima edizione.
Ma innanzitutto che non piova, abbiamo un cover set, quindi vorremmo che non piovesse, perché sennò le proiezioni al Giardino degli Aranci, che sono la spina dorsale, potrebbero essere un po' ridotte dal punto di vista proprio del numero, perché saremmo poi al Teatro Miela, che è stato restaurato, molto bello, centrale, e nel palazzo che ospita la Casa del Cinema e tutte le sedi dei festival. Trieste è molto ben organizzato su tutti gli aspetti, io qua sono, ed è nevralgicamente logistica Trieste come città. Però speriamo A, che non piova, e B, siamo convinti che l'incontro che ci sarà a fine festival, la mattina del sabato, fra i vari registi, tornando all'inizio, perché chiudo tornando all'inizio alla tua giusta domanda iniziale, dei cortometraggi di maremetraggio, saranno una 15 presenti, credo, fra italiani e stranieri, sarà un incontro interessante, perché più che lamentazioni e casi singoli vorremmo parlare proprio di come è possibile riuscire a far vedere di più i cortometraggi, non soltanto nei 2 di 10.000 festival che ci sono nel mondo, e magari vado per difetto, ma anche come si può riuscire a far inserire nei palinsesti anche delle piattaforme, e non solo dei canali tematici, digitali, terrestri, lunari che siano, e persino canali generalisti. Quindi credo che mi auguro, insomma, che venga fuori qualche cosetta, un appello, un documento qui da Shorts a proposito della diffusione dei cortometraggi. Non bastano i festival, che pure sono strameritori. Quindi mi auguro questo, e mi auguro che tutti i media ci seguano quanto più possibile.
Quindi in bocca al lupo al direttore artistico di Trieste Shorts Film Festival, Maurizio Di Rienzo, alla presidente Chiara Valentino Mero e tutto il team a Trieste, appunto dall'1 al 9 luglio. Appunto, ve l'ho detto, in bocca al lupo, ci sentiremo presto.
Grazie, crepi.
Fate belle cose.
Crepi, crepi, grazie a tutti voi ascoltatori di Fred Radio.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.